Matteo 19, i versetti dall'1 al 9. Poi dopo il Vangelo di Giovanni, capitolo 15, i versetti 14, dal 14 al 16. E poi ultimo, 1 Corinzi 6, 15-20. C'è qualcuno che vuole leggere? Allora, no, leggo io. Legge Marco.
Leggo io al...
Va bene.
dall'1 al 9,
Dall'1 al 9, sì. Matteo 19.
E quando Gesù terminò questi discorsi, partì dalla Galilea e venne nel territorio della Giudea, al di là del Giordano. E grande folle lo seguirono. Alcuni fare per tentarlo e gli dissero, e là egli le guarì. È lecito ad un allora costarono. Avete voi letto che chi li creò dal principio li creò maschio e femmina? E disse: perciò l'uomo lascerà il padre e la madre, e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne.
E vai ancora avanti, Marco,
E
fino al
così
9.
non sono più due, ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha unito insieme, l'uomo non lo separi. Essi gli dissero: perché allora Mosè ha ordinato di darle un atto di divorzio e mandarla via? Egli disse loro: per la durezza dei vostri cuori, Mosè vi ha permesso di mandare via le vostre mogli, ma da principio non era così. Or io vi dico che chiunque manda via la propria moglie, eccetto in caso di fornicazione, e ne sposa un'altra, commette un adulterio, e chi sposa colei che è stata mandata via, commette adulterio.
Amen.
Amen.
È molto importante. E così sono la carne. E poi leggiamo Giovanni 15, 14, 16.
Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi perché il servo non sa ciò che fa il suo signore, ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, ed il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa chiederete al Padre mio, al Padre nel mio nome, egli ve la dia. Amen.
Vabbè. E poi dopo 1 Corinzi 6, 15, 20.
Non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò io dunque le membra di Cristo per farne le membra di una prostituta? Così non sia. Non sapete voi che chi si unisce ad una prostituta è stessa carne? Ma chi si unisce fuori del due faccio il Signore è un possessi, dice il Signore, diventeranno una casa uccide la fornicazione, dato che il corpo, che l'uomo è il tempio, come vedere lo Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da retta a Dio e che voi non appartenete a voi stessi. Infatti, siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo.
Amen. Possiamo accomodarci. Allora, poi in Giovanni dice non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto sia duraturo. Finché qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, egli ve la dia. E poi qua nel capitolo che parla della fornicazione è molto profondo e importante perché fa capire come il peccato è così grave. Non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo? Qualunque altro peccato che l'uomo commette è fuori dal corpo, ma chi commette fornicazione pecca contro il suo proprio corpo. E poi, per completezza, leggevo solo quello che cita Gesù quando parla con i farisei che abbiamo letto prima, in Genesi, capitolo 1, il versetto 27, e dice così. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. E poi, sempre in Genesi, al capitolo 2, versetti 22, 23, 24, poi l'Eterno Dio, con la costola che aveva tolta dall'uomo, ne formò una donna e la condusse all'uomo. E l'uomo disse, questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Lei sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una sola carne. E l'uomo e sua moglie e non ne avevano vergogna. Amen. Allora, cari fratelli nel Signore, i piani del nostro Dio sussistono indipendentemente dalla volontà dell'uomo e sono molto chiari fin dall'inizio della creazione. Dio ha creato l'uomo a sua immagine, così abbiamo letto prima. Ma cosa significa veramente? Riflettendo, l'immagine di una persona, se noi vediamo una fotografia o l'immagine di una persona, ci ricorda la persona, ma non è la persona stessa. Quindi Dio ha creato l'uomo e nel crearlo lo ha fatto maschio e lo ha fatto femmina, affinché l'uomo cerchi Dio e lo riconosca come Dio creatore e Signore della sua vita. A Dio è piaciuto così ed ha benedetto la sua creatura affinché si moltiplichi. Nella sua infinita intelligenza e varietà creatrice, l'Eterno ha ordinato gli elementi. Ha fatto il cielo, la terra, ha separato le acque di sopra da quelle di sotto. Ha disposto le stelle ed ha tratto la donna dall'uomo. Così abbiamo letto. L'abbiamo già detto altre volte, però è bello ripeterlo. La parola ebraica che diciamo sta scritta, noi abbiamo tradotto con costola, però la parola ebraica significa in realtà metà. E la parola in ebraico che si ha per uomo è ish. Invece per donna sta scritto Isha, che significa appunto tratta da. Dal fianco, dalla metà dell'uomo, è stata tratta la donna. E questa è la spiegazione più perfetta e giusta che si possa avere dell'origine dell'uomo, a discapito di tutti i benpensanti e di tutti i pseudoscienziati che seguono le teorie di Darwin. E riflettendoci bene, che l'uomo è stato... Però per completezza possiamo anche dire questo, che nella scrittura c'è scritto anche come la donna proviene dall'uomo, così anche l'uomo nasce per mezzo della donna. E visto la profondità dell'argomento, Riflettendo in questi giorni, ho pensato a quando durante la Shoah degli uomini o delle donne si sono date in cambio del proprio marito o del proprio coniuge, quando erano perseguitati dai nazisti. E come mai hanno avuto il coraggio di fare un atto del genere? Perché io credo che questo senso di protezione dipende dal fatto che l'uomo sia intelligente, ma è stato fatto d'immagine di Dio e quindi, avendo il seme divino cuore, è in grado di dare la vita per la propria metà, perché è come se la desse per se stesso. Questa profondità di sentimenti possiamo capirla solo se leggiamo e riflettiamo sulle scritture che ci spiegano tutto dell'essere umano e del suo rapporto con Dio. L'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. Cercherà quindi la sua metà e vorrà unirsi a lei perché questo è un ordine divino, è un'istituzione divina. L'uomo e sua moglie erano ambedue nudi e non ne avevano vergogna. Qua Adamo ed Eva non avevano ancora peccato. Come mai non avevano vergogna? Perché nella perfezione del disegno di Dio, solo all'interno del matrimonio si realizza l'unione perfetta tra due persone. E non avendo peccato, l'amore perfetto scaccia via la paura. La scrittura quindi ci mette in guardia sulle unioni illecite. Ad esempio, ci sono capitoli interi della Bibbia dedicati a questo, ad esempio il Levitico 18 parla di questo. In Israele non si farà come fanno nel paese di Canaan. Nessuno si accosterà ad alcuna parente carnale per scoprire la sua nudità, al versetto 6. E poi c'è tutto un elenco di unioni illecite che secondo la scrittura, chi è credente, in questo caso parlava degli israeliti. Gli israeliti non dovevano compiere, non dovevano farle perché erano cose che facevano le tribù e le popolazioni che sono state scacciate da Dio. In Matteo 19, che abbiamo letto prima, i farisei, che sappiamo erano coloro che si reputavano giusti, perché adempivano tutta la legge, ma si reputavano giusti agli occhi degli uomini, pongono a Gesù una domanda molto, molto insidiosa e piena di malizia. È lecito ad un uomo mandare via la propria moglie per qualsiasi motivo? La scrittura non dice quello, è per questo che è una domanda molto maliziosa. E Gesù cosa fa? Si rifà al testo biblico di Genesi. Dio li ha creati maschio e femmina, e poi l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una sola carne. Nel capitolo tirato in ballo in questo caso dei farisei del divorzio è Deuteronomio 24. Non dice che l'uomo può mandare via sua moglie e sposarne un'altra. Sia ben chiaro. C'è scritto che la può allontanare se non le piace, perché ha scoperto in lei qualcosa di vergognoso. E allora fa l'esempio di quando questo uomo rifiuta questa donna perché ha scoperto qualcosa di vergognoso nella sua vita. Allora la lascia andare libera e dice che questa può sposare, sposerà. Anzi, della verità, quando sposerà un secondo marito, dice, sposerà un altro uomo, e se quest'altro lo rifiuta ancora, andrà da un terzo marito. Ma quando colui che l'aveva presa in moglie muore, il primo marito non potrà riprenderla, perché lei si è contaminata con altri uomini. E dice apertamente, questo è in Deuteronomio 24, questo è un abominio agli occhi dell'Eterno. Quindi non vuol dire che se la può mandare via e sposarne un'altra. Questo la scrittura non lo dice. Ma perché riflettiamo su questo? Perché il Signore probabilmente vuole farci riflettere, e questo l'ho fatto prima di tutto in me, per quello che riguarda la mia storia personale. E il Signore sa quanto siano gravi i peccati di fornicazione e di adulterio. E vuole farci riflettere su questo perché ci vuole tenere lontani da tutte queste tribolazioni che possono derivare, perché esse sono la rovina dell'uomo. Mosè ha concesso il divorzio per la durezza del cuore umano, perché l'uomo non è in grado di perdonare, ma solo di giudicare, e per natura sappiamo che non ha misericordia. E questo succede, se pensiamo bene, nelle famiglie che conosciamo, in primis per coloro che sono all'interno dello stesso nucleo familiare. E da qui nascono tutti i drammi e le sofferenze che il peccato provoca nella società. Figuratevi avere misericordia per degli estranei, oppure, questo è un'estensione del discorso, per coloro che non appartengono alla propria religione. Solo all'interno dell'istituzione divina del matrimonio si ha l'unione perfetta tra uomo e donna. Quest'unione è perfetta perché è perfetta fisicamente, ma anche è un'unione mentale, emotiva e spirituale. Perché solo attraverso lo Spirito Santo del nostro Dio possiamo comprendere fino in fondo la meraviglia e l'amore che manifesta Dio dandoci i suoi comandamenti e la profondità dei suoi pensieri per noi. In Giovanni c'è scritto che Egli ci chiama amici, non più servi, perché ci ha dato le cose che Lui stesso ha udito dal Padre suo. Perché non possiamo chiamarci noi figli di Dio in base alla nostra conoscenza o il nostro grado di riconoscibilità o di stima, di affermazione che abbiamo nella società, o perché abbiamo qualche titolo di studio. Mi vengono in mente chi studia teologia. Ci sono state in passato delle persone che magari quando parlavo loro della Bibbia del Signore mi dicevano: ma chi è che ti dà questa autorità? Perché loro l'autorità la trovano dagli uomini, attraverso i titoli. Quindi noi questa autorità, il fatto che ci possiamo chiamare figli di Dio, non deriva dalle nostre capacità, dalla nostra conoscenza, o da perché gli uomini ci dicono tali, ma solamente e unicamente perché Egli ci ha scelto, cioè Gesù ci ha scelti. E questo è un grande onore, cari fratelli. Il Signore guarda al cuore e sa cosa possiamo diventare se seguiamo la sua volontà, se ciascuno di noi gli ubbidisce di cuore. E perché ci ha scelti? Ci ha costituiti per portare frutto. E il frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa chiederemo al Padre nel suo nome, cioè secondo la sua volontà, Egli ce la dia. Da qui la gioia della comunione con Cristo del credente. Sappiamo che se chiediamo qualcosa secondo la sua volontà, Egli ce la darà. E questa è una sicurezza per noi, perché non dipende da noi, ma dipende dall'ubbidienza che si ha e dal timore che si ha del Signore. E si ubbidisce, sappiamo, per fede, perché le promesse e la gioia che derivano dalla parola di Dio sono infinitamente più desiderabili di qualsiasi inganno che ci può proporre Satana. Se siamo membra di Cristo, non possiamo unirci con una prostituta, poiché se ci uniamo ad una prostituta, oppure se ci dedichiamo alla fornicazione, all'adulterio, dobbiamo ben essere consapevoli che saremo un solo corpo con questa donna o con questo uomo. E questa unione non sarà solo carnale, tutte le sfere dell'esistenza umana, quella emotiva, quella mentale, quella spirituale. Se questa donna è adultera, lo spirito di adulterio entrerà in noi e avremo una porta da quale faremo entrare questo spirito di adulterio in noi. Io parlo della donna perché, ma equivale allo stesso per l'uomo, intendiamoci. Di una donna che va con un altro uomo. Se questa donna quindi ha uno spirito di fornicazione o uno spirito di menzogna, o di amore per il denaro, questo spirito entrerà in noi e quindi avremo uno spirito di fornicazione, uno spirito di menzogna e uno spirito di amore per il denaro che potrà entrare in noi. Per questo sono così gravi e profondi i peccati carnali legati in questo caso al sesso, perché vanno nel profondo e se ne subiscono le conseguenze per anni, a meno che intervenga il Signore e ci salvi grazie a Gesù Cristo. Altrimenti questi effetti negativi si propagano e se ne pagano le conseguenze per tutta la vita. Per quello che la Scrittura ci ammonisce: fuggite la fornicazione, in 1 Corinzi 6,18. Perché così facendo pecchiamo contro il corpo e offendiamo il Tempio dello Spirito Santo. Questo, cari fratelli, lo dico soprattutto per me, perché il Signore mi ha concesso la benedizione per la sua infinita misericordia di riflettere su questi peccati e mi ha anche dato la possibilità di porre rimedio mediante il sangue del suo figlio Gesù e mediante la conversione. Ma questo lo voglio dire anche ai giovani della nostra Chiesa, perché comprendano che la parola di Dio è infallibile e ci può far guarire, ci indirizza, ci riprende. E ci consola e ci può anche incoraggiare e ci protegge la parola di Dio, perché Egli ha già predisposto di tutto affinché ha predisposto tutto nella nostra vita di credenti, affinché chi crede entri in queste benedizioni. E lì all'interno della protezione del Signore, i cortili del Signore, come vengono denominati nella Scrittura, protetto dai paletti della sua santa parola, stia al sicuro. In pace e in tutta tranquillità. E questo è un anticipo del paradiso e della vita eterna, cari fratelli. Molte persone banalizzano questi peccati, ma non è così per Dio che ha lasciato scritto nella sua santa parola. Quanti dolori si eviterebbero se l'uomo avesse un santo timore di Dio? Come ho detto in precedenza, come abbiamo già detto anche altre volte nei culti, ogni famiglia che ci circonda ha parecchi di questi problemi: divorzi, bambini in affidamento, violenze in famiglia. Ebbene, io credo che ammazza molto di più una persona la durezza di un cuore avvolto nel peccato che degli schiaffoni dati con buon senso da un genitore che ha timore di Dio e teme per il futuro dei suoi figli. Oggi, in questo mondo ricco ed anestetizzato dal male, il matrimonio viene deriso, attaccato come immagine di un mondo arcaico, ormai superato, che non ha più senso. E questo, cari fratelli, è l'inganno più forte che può avere Satana per distruggere quello che il Signore ha lasciato come istituzione principale della società, che è la famiglia. Perché il Signore non vuole che gli uomini siano sparsi e vadano ciascuno secondo quello che è i suoi sentimenti e i suoi pensieri. Vuole una società ordinata. È per quello che ha istituito il matrimonio, perché è la prima cellula di una società sana. Se le famiglie sono sane, allora la società è sana. E questo è il pensiero antico del Signore, ma che è ancora attuale adesso. Perché vediamo i frutti di questa lotta che chi è l'avversario del Signore porta avanti attraverso i suoi servi, che sono coloro che vogliono l'aborto a tutti i costi, vogliono il divorzio a tutti i costi, vogliono che le famiglie si distruggano e l'attaccano in tutti i modi, l'attaccano anche col fatto che i ragazzi possono scegliere il proprio sesso a seconda di quello che pensano, a seconda di quello che di come si sentono in quel momento. Invece i pensieri del Signore sono così lontani da questi modi carnali, modi volgari di concepire la vita, che sono veramente un abominio al Signore, secondo quello che capiamo dalla Scrittura. Sta scritto che l'uomo lascerà suo padre e sua madre e diventerà una sola carne. E poi dice Gesù, non sono più due, ma una sola carne. Quindi non si può dividere una sola carne, non si può dividere, perché se non sono più due, sono uno, lo dice Gesù. Per farci capire quanto è profondo l'unione che ci può essere tra marito e moglie e quanto può essere profondo il peccato che deriva dalla rottura di questa unione, dalla fornicazione libera. Vedete, la scrittura, in questi giorni ho letto sul nostro manuale, che è quello, nuovo dizionario biblico di René Pace, quando parla del matrimonio. E per gli antichi, per le popolazioni della Bibbia, il matrimonio era veramente una cosa molto importante, anche se nell'Antico Testamento è stata tollerata la poligamia, perché sappiamo che più di un patriarca ha avuto più di una moglie, lo stesso re Davide ha avuto più di una moglie, però sappiamo che anche loro non avevano lo Spirito Santo. Però sappiamo che quando c'era un matrimonio, questo era tenuto in grande onore presso questi popoli, perché si festeggiava tutti. C'è scritto che l'amico dello sposo faceva quasi da intermediario tra lo sposo e la sposa. Non dovevano avere nessun contatto tra di loro. Era una cosa, non è un fidanzamento come inteso ai giorni nostri, che tutto è lecito, perché tanto siamo fidanzati, tanto poi ci sposeremo. La scrittura non insegna questo, la scrittura insegna che Rebecca, quando saltò giù dal cammello, si mise il velo per andare incontro al suo sposo. La sposa si ornava, si bagnava, si vestiva di bianco, si metteva la cintura nuziale, una ghirlanda di fiori in testa. Era tutto un rituale che indicava la solennità del matrimonio. E i festeggiamenti venivano fatti per 2 o 3 settimane, si protraevano. Ed erano pubblici. Però lo sposo e la sposa non si vedevano prima del matrimonio. Adesso noi, la nostra società, questo è superato. Però non è una condanna di chi non fa così, intendiamoci. Serve solo per far capire quanto il Signore ama i suoi e quanto siano profondi i disegni che ha per noi e quanto sia profondo il male che può fare il peccato. Non vogliamo essere moralisti, ma vogliamo legarci alla parola di Dio per attingere alla vera essenza della vita dalla parola di Dio. Una sola carne, dice la scrittura. La donna è stata, è metà dell'uomo, è stata tratta dalla metà dell'uomo. Questi sono pensieri che sono completamente lontani anni luce dalla società contemporanea, ma anche dalla società razionale che deriva dalla cultura greca, dalla cultura illuministica. Tutte queste culture di cui noi siamo figli sono completamente avulsi dalla parola del Signore, non c'entrano nulla. Perché l'uomo vuol fare i conti su 4 giorni che il Signore gli concede, vuol fare i conti solo con se stesso, vuole decidere cos'è per lui bene e cos'è per lui male. Vedete, cari fratelli, io in passato ho avuto dei momenti veramente di difficoltà, perché ho avuto anch'io delle ragazze, ma non è che voglio parlare, però questo è un esempio, perché mi sono sentito tanto solo in passato, tanto, e sono sempre stato rifiutato da molte ragazze, finché sono arrivato a pensare che in questo mondo non c'era una ragazza per me, perché pensavo che magari poteva essere vissuta nel 1800. E avevo queste idee farlocche in testa, derivate da questa cultura, dai film che vedevo, dai libri che leggevo. Invece il Signore mi ha fatto capire che non è così, che Lui ha un piano per ciascuno di noi. Ha un piano. E questo piano io, quando sono fidanzato con Daniela, quando ho accettato di diventare credente, vabbè, un versetto molto che mi ha colpito molto c'è festa grande in cieli per ogni peccatore che si ravvede. Questo l'avevo già anche detto, però una cosa che non ho mai detto forse è che dentro il mio cuore ho detto: vediamo, Signore, cosa è in serbo per me. Vediamo, Signore, cosa è in serbo per me. Perché sapevo che Daniela veniva dal Signore. Anche se noi abbiamo avuto delle storie tribolate in passato, perché comunque siamo stati tribolati nella carne, per via del peccato e per i nostri fratelli più giovani. E questo è un accorato appello, permettetemi di dirlo, perché non vi lasciate ingannare. Non vi lasciate ingannare che il Signore in serbo qualcosa di meraviglioso, veramente di meraviglioso e santo e perfetto per ciascuno di noi. E dobbiamo crederci fino in fondo, anche se non vediamo nell'immediato i risultati di questo. E lo dico per Lorenzo, lo dico per Sara, per Davide, Per Marco e Irene, che sono appena sposati e hanno fatto una famiglia. Il Signore ha in mente qualcosa di eccezionale per ciascuno di noi, perché ciascuno di noi ha un ruolo in questa società e ciascuno di noi ha un ruolo nella Chiesa, perché se siamo credenti, ricordiamoci che il Signore ci ha scelti, non siamo noi che siamo stati scelti, o ci siamo scelti da noi stessi, ecco, perdonatemi, è il Signore che ci ha scelti. E quindi ogni credente che si reputa tale non deve accettare passioni di 2000 anni. Ogni credente che si dichiara tale deve combattere per portare alto e portare in onore questi valori che la Scrittura ci insegna. Perché il matrimonio, ricordiamoci, è un'istituzione divina. Per il bene dell'uomo e per il bene della società. E veramente anche nei prossimi giorni, col suo Santo Spirito, di combattere per la fede, che come dice la Scrittura è stata trasmessa, combattere strenuamente per la fede, che è stata trasmessa una volta per sempre ai santi. Ecco, questo è quanto. Le riflessioni sono queste, che non sono più due, ma sono uno, un solo corpo. E poi il Signore li ha creati maschio e femmina e li ha creati immagine di Dio. Ma non l'immagine di Dio che Dio è maschio e Dio è femmina. Queste sono cose strampalate che inventa l'uomo. Dio ha creato l'uomo a sua immagine, perché attraverso l'uomo noi possiamo vedere l'eccezionalità di questo Dio, la grandiosità di questo Dio che ci chiama attraverso un fratello, quando osserviamo come è meraviglioso il corpo umano. È il Signore che ci chiama, perché vuole che lo riconosciamo, che attraverso il fatto che l'uomo è stato fatto immagine di Dio, noi possiamo cercarlo. E poi nella sua sapienza, nella sua intelligenza, ha deciso lui di farli maschio e femmina. E questo è quanto. Una sola carne, come anche la Chiesa è un solo corpo con Cristo. Quindi molte volte l'infedeltà matrimoniale, l'infedeltà tra uomo e donna, viene visto anche come esempio di infedeltà che la Chiesa può avere nei confronti di Dio. E queste sono riflessioni che dobbiamo tenere ben salde, perché una persona potrebbe dire, vabbè, io non ho più questi peccati, oppure non ho mai peccato così in vita mia. Però il Signore vuole lo stesso che riflettiamo su quanto questi peccati possono essere gravi, possono portarci così lontano dalla grazia di Dio. Amen.